Le 21 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, la notizia forse l'avete sentita al giornale radio, la Corte d'Appello di Roma ha deciso che tutti i migranti che erano in Albania tornano in Italia. Sono 43 persone che Giorgia Meloni e il governo hanno provato a mandare nel CPR albanese di Gjader e anche questa volta i giudici hanno deciso che lì non ci possono stare perché i loro paesi sono a rischio. Una nuova smentita delle politiche migratorie di Meloni. Possiamo immaginare che cosa succederà adesso, le polemiche e gli attacchi alla magistratura, visto che anche oggi Giorgia Meloni era scatenata. Parliamo questa sera, parliamo in termini anche più ampi delle politiche contro i migranti delle destre, non solo in Italia, in Germania i conservatori della CDU hanno votato una legge contro l'immigrazione insieme alla destra radicale dell'AfD e al Parlamento, il testo non è passato, solo per 15 voti, ma ci chiediamo se il voto di oggi CDU e AfD insieme non sia magari prefigurante per future alleanze, visto che si vota in Germania ai primi di febbraio. Parleremo anche di questo incontro internazionale delle destre estreme che si terrà a Milano il 17 maggio a proposito di lotta alla immigrazione. Abbiamo capito che l'immigrazione è il vero grande tema, il perno attorno a cui ruotano le politiche oggi in Europa. Si chiama la Immigration Summit. Il proposito degli organizzatori, niente meno quello di espellere tutti gli stranieri, anche i regolari, anche chi ha la cittadinanza, anche i loro discendenti, figuriamoci. Per il momento c'è la Corte d'Appello di Roma che ha deciso che i 43 migranti che erano stati spediti in Albania devono tornare in Italia. In Albania, a Gjader, abbiamo due persone in collegamento con noi. La prima che saluto è Andrea Casu, deputato del Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera a tutte e a tutti.
E la seconda è Francesco Ferri, giurista di ASGI. Buonasera Ferri, anche a lei.
E buonasera a tutti e a tutti. Io sono rientrato a Roma, ero a Gjader fino a ieri. Rientrato a Roma.
Allora, una cosa internazionale, uno di qua e uno di là dell'Adriatico. Cominciamo con Casu. Perché adesso la questione, naturalmente, possiamo immaginare come si tradurrà. Guardiamo, proviamo a guardare avanti e pensare a quale sarà la reazione del governo.
Ma intanto guardiamo a quello che è avvenuto oggi. Abbiamo avuto la ennesima conferma di quanto questi centri siano solo un immenso spreco di risorse, di denaro pubblico per una procedura che non funziona. L'unico modello è un modello di compressione del diritto d'asilo, di compressione del diritto di difesa. Pensate che noi oggi abbiamo incontrato 19 migranti provenienti dal Bangladesh, abbiamo incontrato 8 migranti provenienti dall'Egitto, nessuno di loro aveva mai avuto, e oggi ci sono state, diciamo, le udienze di convalida, nei giorni scorsi si erano riunite le commissioni territoriali, aveva mai avuto un contatto diretto e individuale col proprio avvocato. Quindi erano, diciamo, veramente sono procedure che in tempi così stretti, nonostante lo straordinario lavoro delle forze dell'ordine, nonostante il grande lavoro delle persone che lavorano, non sono chiaramente realizzabili. Non può essere un modello, è un errore, è uno sbaglio, uno spreco di risorse. Il centrodestra deve smettere, il governo Meloni deve smettere questo assurdo, inutile braccio di ferro con la magistratura italiana. Le questioni delle migrazioni sono questioni serie, vanno affrontate in sede comunitaria e non vanno affrontate violando quello che è il diritto d'asilo, quello che è il diritto internazionale.
Ferri, il pronunciamento dei giudici su quali presupposti si è basato? Le chiedo una interpretazione, naturalmente, perché lei fa un altro mestiere. Prego.
Certo, e i giudici e le giudici della Corte d'Appello di Roma hanno ritenuto illegittimo il trattenimento in quanto è incompatibile con la disciplina europea, appunto quella italiana, in relazione ai paesi di origine sicura. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che si dovrà aspettare la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che avrà l'udienza su questa tematica a partire dal 25 febbraio e verosimilmente nelle settimane successive metterà un punto interpretativo definitivo su questa vicenda. Nel frattempo è illegittimo il trattenimento delle persone in Albania. Questa decisione segna dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'organizzazione per cui lavoro ActionAid e più in generale del tavolo asilo che ha organizzato questa missione in Albania, un punto di non ritorno del modello Albania che va assolutamente smantellato. In attesa della decisione della Corte è assolutamente inopportuno riportare persone in Albania e ripetere questo schema fallimentare. Per 3 volte il governo ha trasferito coattivamente persone in fuga dalla Libia e dal paese di origine in Albania e per 3 volte la magistratura, applicando il diritto vigente, l'interpretazione più coerente del diritto stesso, ha liberato queste persone. Quindi è assolutamente indispensabile bloccare le partenze verso l'Albania e dismettere i centri che sono stati costruiti in Albania.
Lei dice è finita, non ci potrà essere un altro tentativo, parola punto finale, ma caso torno da lei, possiamo immaginarcelo che il governo molla il colpo sul CPR albanese?
Il governo sta sbagliando completamente direzione. Io comprendo le difficoltà politiche di una maggioranza che ha tradito tutte le promesse, che sta generando immensi danni e problemi sociali verso alle problemi nella sanità, alla crisi nei trasporti e che vuole, diciamo, portare tutto il dibattito pubblico a schiacciarsi su questo tema. Ma questo braccio di ferro con la magistratura sulla pelle di dei poveri migranti, che noi, pensate, le persone che abbiamo incontrato oggi sono state trattenute per mesi e mesi nei campi di detenzione libica, abbiamo visto le ferite, abbiamo visto i segni delle violenze sui corpi martoriati di questi ragazzi. Ecco, il governo la smetta, noi non possiamo essere il paese che rimanda i torturatori libici a casa con un volo, i torturatori a casa con un volo di Stato e al tempo stesso, diciamo, invece non riesce nemmeno a garantire un avvocato a chi fugge dalle torture. Noi dobbiamo essere un paese che sia un esempio nella capacità di rappresentare una coerenza con i principi internazionali, con i principi del diritto, che sono figli anche delle conquiste che abbiamo.
Senta, ma adesso come pensate, cioè lo chiedo a lei naturalmente, la sua è un punto di vista personale, immagino che dovrete discuterne, ma le opposizioni come si dovranno rapportare alla maggioranza in Parlamento su questo tema, sul tema di questo CPR, insomma bisogna chiuderlo?
Beh, la scelta è una scelta sbagliata, fallimentare, sono già state sprecate tantissime risorse, bisogna fermarsi. Il Partito Democratico, oggi la nostra delegazione guidata dalla capogruppo Chiara Braga, era con me l'onorevole Orfini, l'onorevole Marco Simiani, in queste settimane ogni giorno quando sono stati presenti qui i migranti, siamo stati presenti insieme al tavolo asilo, insieme a tante associazioni, in realtà il Partito Democratico, le opposizioni, anche rappresentanti delle altre forze opposizioni, ci siamo battuti per tenere acceso un faro su questo spreco e su questi errori. Ribadisco, non sono errori delle persone che lavorano, molto professionali, e anzi l'unica luce di umanità in una struttura che è disumana per come è stata pensata.
Ma va chiusa? Bisogna smantellarla?
Non si doveva nemmeno mai aprire questa struttura. Adesso che hanno generato questo danno, invece di andare avanti nell'errore, dovrebbero cominciare a mettere l'errore e capire come minimizzare i danni per le tasche degli italiani. Noi non riusciamo a affrontare...
È difficile immaginare un uso alternativo di un carcere.
No, io non lo guardi, non glielo so dire, diciamo, chi ha avuto questa scellerata idea si doveva porre la questione. Sicuramente una cosa devono fare, devono smettere di usarlo così, di usarlo per questo braccio di ferro, di usarlo per mandare avanti e indietro per il Mediterraneo a costi altissimi per le casse dello Stato, delle persone che stanno vivendo una necessità di portare avanti una procedura di richiesta d'asilo che deve essere fatta nei tempi e nei modi dovuti, senza dover essere presi da una parte, portati dall'altra, riportati qui, costi di strutture, costi di personale, costi di viaggio. Ma abbiamo tutti questi soldi da sprecare sull'altare della propaganda del governo della Meloni, oppure possiamo cercare di concentrarci sulle priorità del paese e affrontare questo tema? Perché poi, badate bene, questo campo e sono tutti costi in più, perché non togli di un centesimo quelli che sono i costi per l'assistenza, per gli interventi che si devono fare in Italia. Duplica i costi, triplica, quadruplica i costi anche in un altro
paese. Ma è per questo che le chiedevo che senso abbia continuare a mantenerlo
attivo. Non ha alcun senso, non ha alcun senso, non si deve mai aprire, è un errore. Più di avversarlo nel modo in cui stiamo facendo in Parlamento e diciamo nelle istituzioni, e anche essendo sempre presenti e vigilando sul fatto, ecco, questo io ci tengo a dire, non è che viene interpretato male il modello Albania, è proprio impossibile portare avanti questo modello Albania senza comprimere il diritto alla difesa, senza comprimere il diritto d'asilo. È un modello che non funziona, a meno che non vogliamo diventare modello per la violazione di quei diritti che invece dovremmo difendere.
Grazie Andrea Caso, deputato del Partito Democratico, lo ricordiamo, è a Jader in Albania. Francesco Ferri, ritorno da lei. Quale sarà adesso il destino di queste 43 persone, il destino immediato?
Il destino immediato contempla il trasferimento, diciamo, in tempi rapidissimi in Italia, perché queste persone non possono più restare in Albania, non possono più essere trattenute, devono essere immediatamente trasferite in Italia, saranno trasferite via mare, e queste persone potranno fare ricorso contro il diniego della domanda di asilo, perché due giorni fa sono state ascoltate dalla Commissione Territoriale, che ha scelto poi di non riconoscere per ora il diritto di asilo a queste persone, che però ora possono fare ricorso, quindi andranno in accoglienza, saranno in una struttura di accoglienza, faranno ricorso contro il diniego che hanno ricevuto e finalmente incontreranno auspicabilmente l'assistenza legale che meritano, perché finora il diritto di difesa, che è un diritto essenziale, è stato calpestato dal modello Albania, perché come veniva raccontato molto puntualmente prima, queste persone non hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con il loro legale, ed è assolutamente indegno che in un paese, diciamo, democratico, che è informato dallo Stato di diritto, non avvenga il contatto tra persona che ha bisogno di essere difesa da un avvocato e il suo avvocato, la sua avvocata, in tempi utili.
Grazie anche a lei, Francesco Ferri, avvocato giurista di ASGI, per essere stato con noi questa sera. Una buona serata.
Grazie a lei, grazie a tutti e a tutti.
Se in Italia è un colpo pesante quello che la Corte d'Appello di Roma ha inferto al governo Meloni sui migranti, con la decisione che tutti i 43 migranti che erano stati portati nel CPR albanese dovranno fare rientro in Italia, anche in Germania, per le destre che lottano contro l'immigrazione, è una giornata negativa, ma negativa. Adesso ce lo chiediamo veramente con Arturo Winters, che ci ha raggiunti. Buonasera Arturo.
Buonasera.
Perché la notizia è che per 15 voti il testo che prevedeva una serie di misure molto radicali contro l'immigrazione in Germania, a cominciare dal controllo delle frontiere, che mi pare di capire significa andare contro anche Schengen, insomma, da parte della Germania, non è passato. Però c'è stato un voto della estrema destra di AfD insieme ai conservatori tradizionali, quelli della CDU, che ricordiamo, insomma, sono il partito di Angela Merkel, per dire. Adesso il suo segretario Merz dice: vabbè, ma questo non significa che il dialogo con i Verdi e l'SPD per il dopo elezioni subisce dei contraccolpi. Però intanto hanno votato insieme oggi. E allora che cosa succederà? È prefigurante questo voto?
Allora, quello che sta successo nell'ultima settimana è un novum nella storia della Repubblica Tedesca, come stavi sottolineando, ed è stato dibattuto, e direi in modo molto forte, in tutta la Germania. Cioè, siamo davanti a uno spostamento radicale. Finora nessuno ha mai voluto collaborare in nessun modo con l'estrema destra, e tu hai voluto, Luigi, fare il contrasto rispetto all'era Merkel, che era chiaramente distanziata dall'AfD dell'estrema destra, ma basta ascoltare semplicemente Merz, il leader della CDU di adesso, a novembre, quando è cominciato il governo di minoranza, e si è impegnato a dire che qualsiasi proposta di legge o di posizionamento l'avrebbe prima discussa con socialisti e verdi, per evitare che anche per sbaglio potesse esserci una maggioranza con l'estrema destra. Beh, questo era novembre. Mercoledì hanno votato insieme su un posizionamento proprio per imporre queste misure a cui facevi riferimento, tra cui appunto misure che non sono consone al diritto europeo, come un blocco permanente, un controllo permanente delle frontiere. A questo bisogna però aggiungere che oggi c'è stata la votazione nel Parlamento, nel Bundestag, per l'implementazione, quindi per fare una veramente portare un'applicazione di questa legge. L'altro era solo un posizionamento e non c'è stata una maggioranza. Alla fine ben 12 cristiano-democratici non hanno votato e quindi la maggioranza di più di 350 voti, per dare un po' una relazione delle dimensioni, è mancata. Quindi sì, è stato rotto un tabù. E questo può essere veramente un cosiddetto game changer per il risultato delle elezioni il 23 febbraio.
Dopo che cosa accadrà?
Dopo il 23 febbraio o dopo la giornata di oggi?
Dopo il 23 febbraio, naturalmente.
No, dopo il 23 febbraio è difficile dirsi, perché appunto, soprattutto dopo la... Si è visto nelle ultime elezioni, tre anni e mezzo fa, fino a un mese e mezzo prima delle elezioni, nessun analista vedeva Scholz in testa. L'SPD e i socialdemocratici erano intorno al 15-16% e hanno finito un mese e mezzo dopo col 25%. Questa è una volatilità che conosciamo ovunque in Europa. Uh-huh. Con gli eventi radicali che ci sono stati in queste ultime due settimane, prima lo stesso Merz, la stessa CDU diceva non faremo campagna sul tema della migrazione, il tema deve essere l'economia. Dopo l'attentato di Aschaffenburg invece sono cambiati i toni, si è diventati pronti a cooperare con l'estrema destra. La cancelliera che di facto, la ex cancelliera Merkel a cui ti riferivi, che de facto in realtà è sparita dalla superficie pubblica perché si è ritirata a vita privata, perfino lei si è riposizionata criticando i cristiano-democratici su questa posizione. Il partito potrebbe rischiare di implodere oppure no? E questa è una prima domanda. I cristiano-democratici ci saranno fino al 23 febbraio uniti. La seconda domanda è: Scholz e i socialdemocratici ora fanno campagna come il partito del centro. E in Germania, da quando io ho coscienza politica, quindi un 15 anni, le elezioni si sono sempre vinte al centro anche lì, e si parlava spesso della centro lavoratore. La domanda è se questo centro esiste ancora, perché ormai AfD dell'estrema destra ormai sono al 20%, e si vedrà se questo centro, ora spaventato da questa nuova cristiano-socialdemocrazia, voterà per il centro, oppure se effettivamente, come è successo anche negli Stati Uniti d'America, il centro è eroso anche nel centro dell'Europa.
Quanto pesa l'immigrazione in campagna elettorale?
Fino a un mese fa era un tema che i partiti principali non volevano rendere quello principale, anche perché dal 2026 ci sarà il nuovo patto sull'asilo che entrerà in forza, i numeri sono scesi e soprattutto l'economia e il benessere e le politiche sociali al momento sono al centro. Cioè la Germania ormai è tre anni dallo scoppio della guerra in Russia e vista l'alta dipendenza dal gas ha sofferto un alto tasso di inflazione e una perdita di potere d'acquisto. Il tema era come uscire da questa crisi economica, come riuscire a tornare a crescere. Questo era l'argomento fino a 10 giorni fa. Adesso l'argomento è di nuovo la migrazione portata avanti da Merz, che voleva fare l'uomo che agisce, e il tema è l'estrema destra e come ci si posiziona rispetto ai neonazisti.
Il tema dell'immigrazione naturalmente è centrale non soltanto in Germania, ma in tutta Europa e probabilmente in tutto il mondo occidentale. Intanto Arturo, grazie per essere stato con noi.
Figurati, grazie. Se si risente il 23 febbraio,
ma magari anche prima, sicuramente ci sentiamo con te, perché quella è una campagna elettorale, quella tedesca, cruciale, determinante anche per il destino del resto d'Europa, anche il nostro. Quindi grazie Arturo, ti saluto. Intanto, dicevo, il tema dell'immigrazione è cruciale non certo solo in Germania, lo abbiamo visto in Italia, vediamo quello che succede negli Stati Uniti d'America con l'elezione di Trump, i suoi primi spettacolari, si fa per dire, naturalmente, provvedimenti. Hanno visto i migranti senza permesso portati via in ceppi e caricati sugli aerei. Allora il clima in tutto il mondo occidentale E questo qua è un clima terribile, e c'è anche una notizia che riguarda la città di Milano, da cui noi trasmettiamo, perché per il 17 maggio è previsto un evento che si chiama Remigration Summit, è organizzato da una serie di sigle della destra più radicale europea, e questo incontro si proporrà di discutere dell'ipotesi più estrema, quella di mandar via tutti, compresi quelli che hanno la cittadinanza. Buonasera ad Andrea Palladino.
Buonasera a voi.
Andrea, giornalista, oggi tra gli autori di 100 minuti sulla 7, tu questo contesto internazionale lo hai studiato, cioè hai fatto anche un libro che si intitola, lo ricordo, giusto perché fare un po' di pubblicità, Europa identitaria. Chi sono questi che si incontrano a Milano?
Allora, forse, non so, possiamo anche definirli forse come la destra più pericolosa che c'è in Europa, ma non solo in Europa, perché è una rete, è caso di dirlo, che arriva negli Stati Uniti e che insomma ha un respiro mondiale. Nascono, diciamo che dietro c'è uno dei personaggi più importanti, più inquietanti anche di questa nuova destra, che si chiama Martin Selner, è un austriaco, che stava sulla nave C-Star che nel 2017 dava la caccia alle navi dell'ONG nel mar davanti alla Libia, proprio cercando di bloccare i salvataggi in mare dei migranti, che in quel caso erano naufraghi, ricordiamolo. Quindi è un progetto antico.
Per l'Italia c'era Casa Pound, se non ricordo male.
No, non c'era Casa Pound. No, non c'era Casa Pound, ha provato in qualche maniera, come dire, a imitare, ma no, in realtà sono organizzazioni che sono nate e cresciute al di fuori degli schemi classici, okay. Casa Pound, Forza Nuova, eccetera. Dietro c'era un'organizzazione che era europea, che si chiamava all'epoca la Generazione Identitaire, nata dagli identitari francesi, blocchi identitaire francese, che, attenzione, questo è il caso, è bene dirlo chiaramente, un paio d'anni fa è stata sciolta dal Ministero dell'Interno francese per istigazione all'odio razziale e formazione di gruppi paramilitari. Tanto per capire chi abbiamo davanti. Generazione Identitaire aveva una sezione italiana di cui diciamo, i promotori erano militanti che oggi stanno all'interno della Lega di Matteo Salvini, perché ci sono già dall'epoca, ma addirittura risalgono anche al 2014, rapporti stretti tra la Lega di Matteo Salvini, soprattutto le organizzazioni giovanili legate a Salvini, con questa organizzazione d'origine francese ma poi divenuta europea, Generazione Identitaire, che oggi si sono appunto riciclati in una rete identitaria sempre a livello europeo. Che cos'è la remigrazione? Generazione Identitaire, che è nata nel 2012 in Francia, aveva un manifesto con azioni di governo che loro proponevano, diciamo, qualora avessero raggiunto il governo. Una di queste proprio riguardava la remigrazione, cioè istituire un ministero che si sarebbe dovuto occupare dell'espulsione di tutti gli stranieri non assimilabili, dicevano, cioè che non riuscivano, non potevano o secondo loro non si erano integrati culturalmente all'interno in Europa, che appunto vuol dire espellere anche stranieri con regolari, con permessi di soggiorno di lunga durata, che sono qui con un ricongiungimento familiare, anche se secondo generazioni, eccetera, eccetera. Quindi milioni di persone che appunto secondo il loro manifesto dovrebbero essere deportate, è quello che vuole fare Trump sostanzialmente, quello sta facendo Trump, no? Che appunto parla di deportazioni per dire appunto come ha un respiro molto ampio. I collegamenti che hanno con la destra istituzionale sono stretti, sono di lunga data.
Pare di capire in Italia in particolare con il rapporto con la Lega.
Sì, ad esempio uno dei fondatori del gruppo italiano, Lorenzo Fiato, è uscito dalla Generazione Identità, è andato direttamente dentro l'organizzazione giovanile della Lega, aveva già dei rapporti con il partito Matteo Salvini. Dietro questa iniziativa di Milano ci sono, appunto, da quello che appare al momento, almeno a livello di supporto, gruppi giovanili della Lega Nord in Lombardia, ma attenzione perché uno dei referenti in Italia che sta organizzando questo evento in Milano ha avuto in passato una militanza anche all'interno dell'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, ma soprattutto il tema sono due temi che sono andati in parallelo dal 2016, ma anche prima, uno appunto la reimmigrazione e l'altro la lotta all'ONG. Che vuol dire la lotta all'ONG? Non è solamente schierarsi contro le migrazioni, ma soprattutto attaccare quel sistema di valori democratici, di difesa dei diritti umani, ad esempio, banalmente, che oggi sta diventando per la destra attaccare le fondamenta giuridiche, dello Stato italiano con l'attacco alla magistratura. Non è un caso che lo scontro con la magistratura avviene su, dossier che sono in qualche maniera sempre legati al tema immigrazione. Da una parte, appunto, il caso, dell'espulsione del torturatore libico, che però è legato alla collaborazione delle forze libiche con il governo italiano proprio nel bloccare le migrazioni dalla Libia verso l'Italia,
E abbiamo
e
visto
dall'altro.
l'Albania oggi, i migranti
Esatto,
in
esatto,
Albania. Andrea,
esatto.
abbiamo un minuto, quindi è magari un po' poco, ma hai capito perché lo fanno a Milano proprio questo Remigration Summit?
È perché è il luogo, diciamo, chiave per i loro contatti italiani. È evidente che se ho rapporti con la Lega e Matteo Salvini, Milano è il punto di riferimento. Come punto di riferimento per il Nord Italia e perché la Generazione Identitaria Italiana aveva forti radici proprio nel Nord Italia, quindi è il loro terreno, è il terreno dove loro hanno contatti, hanno supporto e hanno anche appoggi anche di tipo istituzionale.
Andrea Palladino, grazie.
Grazie a voi.
Una buona serata. E una buona serata anche voi, ascoltatrici e ascoltatori, perché sono le 20 e quasi 29 minuti, quindi ci fermiamo. L'orizzonte delle 20 torna lunedì, attorno alle 20 come sempre. Io sono Luigi Ambrosio, vi saluto, vi auguro una buona serata e se volete rimanete con noi, con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.